Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
L'antivigilia di un'altra partita fondamentale, quella contro il Verona, quella del Tardini di domenica 15 febbraio, prevista alle ore 15. Una partita che dirà tanto della stagione del Parma, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della classifica, perché se è vero che sono 8 i punti della terz'ultima Fiorentina, che tanto lo sappiamo salirà, e questo è il grande tormentone, affossare il Verona potrebbe essere di fondamentale importanza, anche non solo per la classifica ma anche per il morale di questa squadra che è reduce da una vittoria di 3 punti fondamentali con il gol di Ordoñez a Bologna. Ordoñez che oggi ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Gazzetta di Parma, dove ha parlato tanto sia della città ma anche del gruppo, dell'unione di questo gruppo, sia nel male che nel bene, di quanto si trovi bene in città, della sua amicizia con Pellegrino ma anche con Castro, non ha rinunciato a dichiarare che dopo la partita di Bologna sono usciti a cena insieme. Chissà cosa gli ha detto all'attaccante bolognese dopo avergli inflitto una sconfitta dolorosissima, perché poi naturalmente Bologna non naviga certo in buone acque in questo periodo, ma nemmeno il Verona, a dire la verità, che insomma si trova il fanalino di coda di questa classifica di Serie A, quota 15, insieme al Pisa, che stasera affronterà il Milan, una partita sicuramente non facile per i toscani, ma non sarà facile nemmeno per il Parma, a dire la verità. Dalla loro hanno sicuramente il morale, ma sono ritornati al clean sheet, i gialloblu, dopo 8 gol subiti nelle 2 partite precedenti fra Atalanta e Juventus. Di fronte però troveranno un Verona che anch'egli non si contraddistingue per essere una squadra molto offensiva. Sono solo 18 i gol fatti in questa Serie A contro i 41 subiti, tantissimi, addirittura 11 in più del Parma. Però si è ragionato sul fatto che questo Parma ha segnato solo 16 gol e ha ottenuto 26 punti. Sono praticamente un gol vale 2 punti in classifica, quasi 2 punti in classifica. Questo è dato clamoroso. E poi ci sono tanti temi, naturalmente l'esaltazione di Corvi, fondamentale in questa stagione, in questo scorcio di stagione in assenza di Suzuki, e possiamo ricondurre a lui quasi 10 punti, pensate, fra le partite, perché se pensiamo alla parata su Cobuzzo con la Fiorentina, che potrebbe valere la vittoria, quindi 3 punti, a Bologna è stato fondamentale domenica, altri 3. Poi col Genoa il pareggio, fondamentale anche lì la sua prestazione, così come col Pisa. Insomma, un portiere che non ha ascoltato le opinioni che si dicevano su di lui, ma si è contraddistinto con grandi prodezze e diciamo che trasmette sicurezza alla retroguardia del giallo blu. Ed è questo il dato fondamentale, il rinnovo altrettanto fondamentale di Pellegrino. Insomma, l'attaccante argentino si riconferma un pilastro per questa squadra e per questa salvezza che il Parma deve ottenere in questa stagione. E poi il tema del gioco, perché a Bologna il Parma si è mostrato molto spesso, forse troppo, un blocco disunito. Deve migliorare quella che è la fase della costruzione del gioco. Gli attaccanti, e non parlo solo di chi gioca in avanti, ma chi attacca verso la porta avversaria, spesso troppo soli. E diciamo che in questo senso vediamo se contro il Verona, una squadra sicuramente meno impontata anche in attacco, può essere ritrovata quella che è una costruzione del gioco più floreale. Ecco, è questo il tema che vi lancio oggi. 333-920-0170 per intervenire in diretta, come fa Bart, che dice: purtroppo mia figlia ha sposato un veronese molto tifoso, ma lei sarà in cova con me per il Verona, ultima spiaggia, ma non facciamo scherzi, sarebbe insopportabile per me. E poi di nuovo Stefano: le conferenze stampa di questa sono di un noioso incredibile, non dice mai niente, cose scontate, dette e ridette, ma non si possono cambiare un po' le domande? Che partita si aspetta? Risponde sempre la stessa cosa. Insomma, anche questo è un messaggino molto piccante, ma lo segnaliamo, magari, chissà. Noi ora riordiniamo un po' tutti quelli che sono i temi, mettiamo a posto tutte le carte della nostra puntata e lo facciamo insieme ai servizi di Marco Balestrazzi.
Fresco di rinnovo fino al 2030, Matteo Pellegrino ha fame di gol. Per tanti motivi, quella rete che gli manca da un mese, per festeggiare il prolungamento del contratto davanti ai tifosi crociati e regalare al Parma uno scatto decisivo in chiave salvezza. Al Tardini arriva un Verona all'ultima spiaggia o quasi. La sfida nella sfida è con Gift Orban, di fronte ai 2 giocatori che in questo campionato hanno segnato in percentuale più gol rispetto a quelli totali realizzati dalle rispettive squadre. Per il Verona, Orban Orban arriva al 39%, 7 su 18. Per il Parma l'argentino vale un 38%, 6 su 16. Uomo salvezza, già l'anno scorso fu così. Tutte le 6 reti di Pellegrino in questo campionato sono state segnate contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica, inclusa l'ultima delle sue doppiette, proprio contro il Verona al Bentegodi lo scorso 23 novembre. Pellegrino più 10? Forse non in questi termini, ma la formazione è un rebus tra difesa e centrocampo, due le opzioni per la retroguardia, a 5 dentro Carboni per lo squalificato Troilo, con Cercati al centro ma senza cambi in panchina. Con la linea 4 c'è un posto in più a centrocampo o alle spalle del centravanti, in dubbio Esteves acciaccato, l'unico intoccabile Keita. Ordoñez e Nicolussi Caviglia sono le alternative a Sorensen e Bernabé. Strefezza, Oristani e Ondrejka le soluzioni a sostegno di Pellegrino. L'ex Como potrebbe debuttare dal primo minuto. Questa potrebbe valutare un Parma trazione anteriore con due trequartisti. Lo spessore dell'avversario lascerebbe ipotizzare una gara meno difensiva rispetto alle ultime tre. Pisa-Milan apre il quadro dei match della 25esima di A, giornata segnata dagli scontri diretti ben tre. Oltre alla sfida del Tardini ci sono anche Cremonese-Genoa e lunedì Cagliari-Lecce, gare che aprono la grande volata finale per non retrocedere.
Palla in tribuna.
Con noi abbiamo anche il messaggio di Davidone. Buongiorno Matteo, continuando con la mia scaramanzia e soprattutto consapevole che siamo una bellissima squadra capace di rianimare i morti profondi, auspico almeno un punto contro gli scaligeri. Trovo tra l'altro un po' troppo euforia dopo la vittoria col Bologna, quindi speriamo ben. Non c'è più Giovane, ma occhio a Orban che è bravo e veloce, quindi attenzione quando si butta in area perché con gli arbitri di questi ultimi tempi è sempre un grossissimo rischio. Parleremo degli arbitri insieme a un nostro tifoso in una seconda parte di puntata, ma ora per me è un'emozione ritrovare con me Gigi Apolloni. Ciao Gigi, bentornato.
Ciao, grazie, ciao, buonasera a tutti.
Dunque, non ti chiederò, visto che molti tifosi dicono che le conferenze stampa di questa sono noiose perché gli chiedono insomma che partita si aspetta, io ti chiedo qualcosa di appena più specifico, mi permetto. Qual è il piano tattico ideale per affrontare questo Verona? Nel senso che non è una squadra troppo che crea troppo gioco. Io ho visto ad esempio anche il grande scontro diretto Verona-Pisa, sono state poche le occasioni per entrambe le squadre. Qual è il piano tattico ideale, se fossi al comando di questo Parma, che sceglieresti per la partita del Tardini?
È una domanda difficile.
Sì.
Vabbè, no, al di là della battuta, è vero che queste sono gare molto delicate che vanno affrontate col massimo della concentrazione, perché sono proprio quelle, oltretutto è anche una diretta concorrente, quindi il Parma, facendo un risultato positivo, vincendo la gara, sarebbe un'ulteriore spallata a una squadra che chiaramente ha cambiato la guida tecnica da una settimana, da due settimane. Però è vero, ripeto, che la partita devi cercare di vincerla, non dando l'opportunità a loro di prendere coraggio e di soprattutto di lasciare scoperti gli spazi, perché questa è una squadra comunque che ha dei giocatori che sono molto abili, Touré sulla destra soprattutto, molto abili in velocità a sfruttare questi spazi, e Orban, che è un attaccante che insomma va preso con le pinze. Però ripeto, è una squadra che va affrontata col massimo della concentrazione e determinazione, perché loro saranno determinati, il Parma dovrà essere ancora più determinato.
Tanta determinazione, naturalmente tanta grinta, tanto coraggio, con un morale risollevato dopo la vittoria naturalmente di Bologna. Ma partendo un attimo da quella che è la retroguardia, grande dilemma amletico, ma forse neanche più di tanto perché poi ci sono tante le assenze, difesa 4, difesa 5, questo è quello che ti chiedo, però insomma la risposta appare ormai banale date anche le assenze, perché Valenti, Ndiaye sono ancora al box e poi Troilo è squalificato.
Ma vedi, c'è anche l'opportunità, visto che c'è arrivato Carboni dal mercato, che metta Cercati con Del Prato centrodestra e appunto Carboni centrosinistra, con Valeri e Brisby a fare i due terzini, ecco, difensivi e offensivi. Cioè, se vuole, cioè, l'opportunità c'è anche lì di far giocare. È vero che Carboni non ha ancora, magari non è ancora ben inserito, tra virgolette, questo dico così, anche se poi gli allenamenti che va a fare, secondo me, gli ha dato l'opportunità comunque di capire un po' quelle che sono le idee di gioco di questa e l'empatia, la sintonia che può nascere, che può crescere tra gli elementi con i compagni di reparto. Però soluzioni ce n'ha, ecco, è vero che mancheranno, trovi lo squalificato, gli hai problemi su problemi, ma lui secondo me farà una scelta in base a quello che è il suo credo calcistico e anche in base a quello che vede durante gli allenamenti, che sono quello un po' che poi è lo specchio di quello che porta poi alla gara di campionato.
Quindi tu pensi che in un certo senso che si dia luce verde a quella che è una sorta di linea di continuità che ha portato i maggiori frutti, perché poi ricordiamolo, dove il Parma è apparso forse più propositivo o dove voleva magari esserlo un po' di più, poi si è dimostrato scottarsi molto facilmente. Io penso ad Atalanta e Juventus, le continuo a citare perché forse sono le due partite in cui abbiamo visto un Parma più propositivo e meno difensivista. Però a questo punto bisogna anche considerare certe volte l'avversario che c'è di fronte.
Ma no, certo, il Parma lì è stato sì molto più proiettato magari, anche se poi io ho visto entrambe le gare, sia con l'Atalanta che con la Juventus. Devo dire che con l'Atalanta aveva fatto anche una buona gara, aveva iniziato bene, solo che la differenza poi la fanno gli episodi, il rigore e poi l'errore in uscita che è costato i due gol, poi si aprono degli spazi dove l'Atalanta è brava a sfruttarli. Per quanto riguarda invece la gara con la Juventus, io devo dire che è la prima volta che vedo una squadra veramente che gioca e gioca bene, come ha fatto la Juventus qui a Tardini, e ha vinto meritatamente, anche se poi il Parma ha cercato, ecco, però non è riuscita a contenere quelle che erano le avanzate sia di Calulo sia di Cambiasso, con gli esterni, Ildiz e con Senzao, che poi hanno fatto la differenza insieme a McKennie. Ecco, secondo me il fatto che comunque contro il Bologna è tornato a rimettersi in una maniera più prudente, diciamo così, ecco, così almeno o perlomeno quello che gli ha dato l'opportunità di arrivare ai punti che adesso, secondo me, ecco, è stata la scelta più logica e anche più mirata, proprio perché la squadra, quando trova un equilibrio, trova, anche se pur è brutta, non gioca bene come magari qualcuno dice. In alcuni momenti invece il Parma ha mostrato di avere delle qualità, e il tifoso vorrebbe sempre che giocasse bene e che facesse i risultati. Non sempre succede questo, però la cosa che conta esclusivamente sono i risultati,
sì,
che è quello che ti permettono poi di andare avanti e di mantenere la categoria, che è altrettanto importante. Quindi secondo me questa farà le scelte in base, presumo, a quello che gli dà più certezze.
E mentre ti riporto naturalmente i saluti di Luca,
Il grande Luca, lo saluto in diretta, se no mi
disgrida, è caduta nel frattempo la linea. Ci mettiamo un attimo, ritorniamo in collegamento subito con Gigi Apolloni. Stavo subito promuovendo anche il messaggio che mi arriva in diretta. Buongiorno Matteo, l'ho sentita diretta live e le devo tirare le orecchie, attenzione, in riferimento a Bernabé, e non ne ha parlato molto bene, vero, lo confermo. Ricordiamoci che questo è il giocatore più buono di tutti che questa ha a disposizione. Per quanto mi riguarda, l'allenatore spagnolo, per i risultati che ha ottenuto, deve ringraziare San Corvi, visto che senza le sue parate avrebbe meno punti della Fiorentina. Vediamo se nel frattempo abbiamo recuperato il collegamento. Sì, mister. Allora, c'è un messaggio che
deve essere stato Luca a buttare giù.
Forse sì, Luca. Che scherzi si giochi. Allora, l'altro messaggio che ho introdotto nel frattempo è un messaggio che un po' mi tira le orecchie, perché a diretta live avevo fatto dato un approfondimento sul tema Bernabé, nel senso che la prestazione dello spagnolo, le sue qualità non si mettono in dubbio, ma le prestazioni dello spagnolo in questa stagione non sono sicuramente forse le prestazioni che tutti noi ci aspettavamo, e quindi alle volte, visto che il Parma ha dimostrato avere una vasta scelta comunque in mezzocampo anche dopo gli acquisti di gennaio, ho osato dire, perché poi è quasi una blasfemia dirlo in terra parmigiana, che magari per una partita Bernabé potrebbe anche sedersi, nel senso che le sue qualità sono appurate, sono confermate, sono sotto gli occhi di tutti, ma l'apporto che lui è riuscito a dare alla squadra durante questa stagione altrettanto, mister.
Ma allora, Io invece la penso in maniera diversa, mi permetto di dirti questo, perché un giocatore come lui ha qualità e può fare la differenza. Non ha fatto quello che tutti ci si aspettava, ma presumo che anche lui si aspettava qualcosa di diverso. Ha avuto degli problemi fisici, doveva ritrovare la condizione, doveva ritrovare, diciamo, una collaborazione e diciamo una intesa con i compagni di reparto, doveva ritrovare le misure del campo, cioè ci sono tanti fattori. E che lo può trovare attraverso il dare continuità nel gioco. Questo secondo me sta facendo questo, pur anche lui secondo me si è reso conto che Bernabé non ha fatto magari cose che ci si aspettava, cioè nel senso si aspettava di cose diverse, però comunque è un giocatore secondo me che dandogli la continuità può veramente fa la differenza. Ripeto, ci sono tante componenti, lui è senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi che è qui a Parma.
Certo, ma dici che fai riferimento più alla sua posizione in campo sua, di lui, oppure a un metodo a un'impronta di gioco?
No, allora, ci sono entrambe le cose, nel senso che lui aveva anche in un'intervista, praticamente aveva sottolineato che lui giocherebbe in tutti i ruoli, però ha detto anche, però io preferirei giocare magari più al centro dell'azione. Questa è la sua, tra virgolette, richiesta indiretta. Per quanto riguarda la posizione, poi lui è un giocatore molto abile, molto bravo, e se la può trovare lui in campo attraverso poi la condizione, perché ha mostrato che può giocare dietro le punte, può giocare davanti alla difesa, pur non perdendo gli equilibri, però è anche vero che in Serie A lui lo scorso anno non è riuscito a fare quello che aveva fatto in Serie B, e magari ora in questo momento qui ha anche delle difficoltà, perché magari affronta anche squadre con talenti, con giocatori che hanno uno spessore non solo fisico ma anche tecnico. Quindi io penso che lui le qualità ce l'ha, le tira da fuori, però come dico sempre, le componenti sono tante per un giocatore per poter mettere in mostra quelle che sono le abilità. Per poterle mettere in mostra ci sono tante componenti: una è la condizione fisica, uno è l'intesa con i compagni, uno è il tipo di gioco, cioè ci sono vari fattori, e spero che li riesca a trovare, perché lui è un valore aggiunto per il Parma Calcio e sono convinto che lo dimostrerà.
Senza dubbio. Poi, arrivando invece a quello che ha portato il mercato di gennaio, ci arriva un messaggio di Davidone che ci dice: cosa ne pensa il mitico Gigi? Strefezza subito o nel secondo tempo?
Ma no, ma lui può giocare anche subito, perché è un giocatore che ha le sue qualità, fa la differenza. È anche vero che deve entrare in sintonia soprattutto con la fase difensiva, che magari era meno propenso a fare. Col Parma devi cercare di metterti nelle condizioni di rincorrere anche l'avversario, non solo di correre verso la porta degli avversari, ma anche correre verso la propria porta per difendere insieme quello che è un equilibrio tattico importante. Quindi Strafezza secondo me può giocare dall'inizio, può fare la differenza, sì, è un altro giocatore talentuoso che è venuto a arricchire visto che sotto l'aspetto offensivo il Parma latita un po', magari può dare una grossa mano e soprattutto può trovare, ecco, e lì attraverso gli allenamenti e poi attraverso le partite, l'intesa con Pellegrino.
Esatto, e hai parlato appunto della fase della zona offensiva, e che e questo Parma sembra che debba trovare ancora un po' l'orientamento, o meglio, l'impressione che forse si è avuto a Bologna, poi è una domanda che ti giro anche te, è che molto spesso durante la fase di costruzione e di avanzata offensiva il blocco fosse un po' troppo disunito, gli attaccanti un po' troppo soli. Ecco, ti chiedo questo: in che modo questo Parma può migliorare? Strefezza può essere utile in questo senso? E poi quanto è importante il rinnovo di Pellegrino fino al 2030 per questa squadra?
Ma dall'ultima domanda è importantissimo, perché Pellegrino comunque è un giocatore che ha dei mezzi che fanno la differenza per il Parma Calcio, per il suo gioco, per la sua abilità nel gioco aereo e per la sua abilità nel proteggere la palla, per poter far salire i compagni. Per quanto riguarda invece la parte offensiva che mi dicevi, è vero che la partita di Bologna veniva da due partite, due sconfitte un po' pesanti, il 4-0 con l'Atalanta e il 4-0 con la Juventus. Quindi sotto quel punto di vista lì magari il Parma non era, tra virgolette, più sbarazzino. Io l'ho visto contro l'Atalanta, aveva fatto anche delle ottime manovre corali, è arrivata qualche volta davanti alla porta di Carnesecchi, non sì. È riuscito a sfruttare le occasioni, con la Juventus meno, ma molto meno, ma perché è stata molto più brava la Juventus. Quindi sotto l'aspetto psicologico, secondo me, la partita con la Bologna trovava una squadra un po' più sarriccio, timorosa, però che ha sempre lottato su ogni pallone, e questo è il credo. Negli sviluppi dovranno cercare di accompagnare la squadra, dovranno cercare mezzali o i terzini, visto che abbiamo Valeri che è molto abile e bravo nel crossare, Visby che ha gamba anche lui, è molto bravo negli inserimenti, inserimenti di staffezza, insomma giocatori che possono alimentare e dare un'opportunità alle doti di Pellegrino di essere messe sfruttate.
Eh sì. E un'altra domanda interessante è un po' un'idea su quello che è il Verona, perché il cambio poi di panchina è un cambio importante, l'esonero di Paolo Zanetti con l'ingresso di interim di Paolo Sammarco è una svolta fondamentale anche per la stagione del Verona, che insomma non è delle migliori, anzi viste anche le dirette concorrenti con la terzultima che è la Fiorentina, si pronostica una stagione per loro davvero complicata, potrebbero arrivare davvero con tanta rabbia al Tardini.
No, ma è quello che dicevo prima, dovrai essere rabbioso anche te, perché comunque devi difendere una categoria contro una diretta concorrente, primo. Il cambio di allenatore in genere crea i presupposti per dare una scossa, quindi sotto quel punto di vista lì si troverà una squadra, e poi con un nuovo allenatore che ha dato magari una sua impronta, le sue idee di calcio, magari queste idee, visto che non c'è ancora avuto l'opportunità, una partita sola non può far testo, quindi il Parma, per studiarlo, l'allenatore, diciamo, i componenti dello staff faranno un po' più fatica, e devono essere bravi i giocatori velocemente a capire i meccanismi durante la gara da contrapporsi poi nei duelli che verranno durante la gara.
E quindi ci aspettiamo sicuramente almeno un punto, se non una vittoria, per domenica al Tardini. Grazie per il tuo contributo fondamentale, è sempre un grande piacere averti in trasmissione con me. Grazie Gigi Polloni.
Grazie a voi e buona serata.
Buona serata. Noi proseguiamo, e nel frattempo proseguiamo con Vox Populi, insomma le voci dei tifosi sono sempre fondamentali, lo sapete. Do il benvenuto subito a Nicolò Gazzi. Ciao Nicolò.
Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ti leggo qualche messaggio, perché abbiamo parlato di Bernabé, che è un tema che è un po', insomma, da un certo punto di vista, hai sentito Gigi Apolloni, si è schierato per una sua titolarità fissa, perché naturalmente la sua componente di qualità, la sua dote di qualità è fondamentale, risulta fondamentale per lui, per questo Parma. Ci sono alcuni tifosi che, insomma, sono un po' dubbiosi su questo, ad esempio il Cagno che dice che Bernabé è il più forte della rosa, rispondo che non l'ha dimostrato soprattutto ultimamente. Pirlo giocava bene trequartista o regista davanti alla difesa. Saluti a Gigi, gran padellista. Ecco, insomma, adesso giriamo anche i saluti di Cagno. Poi proseguiamo, Ampo, tornando sul tema delle conferenze stampa. Questo lo leggo dopo. Dunque, vediamo se c'è qualcuno che parla di Bernabé, ma non mi pare. Allora, sì, invece. Allora, concordo con te. A volte sedersi in panchina ti può dare un piglio diverso quando ritorni in campo. Tu da che parte stai? Nel senso che io non ho mai messo in dubbio la qualità che questo ragazzo ha. Sono in dubbio le sue qualità. Magari tecnicamente anche il migliore della squadra. Però, cosa ne pensi? Come lo gestiresti questo ragazzo?
Io andrei piano, prima di tutto, con il paragone con Pirlo, perché siamo proprio su due mondi paralleli e molto lontani. Pirlo comunque sono anni che giocava in Serie A. Bernabé alla fine possiamo considerarlo il primo anno in Serie A, perché lo scorso anno, tra infortuni e tutto quanto, ha avuto pochissime partite a disposizione per mettersi in mostra. Diciamo che non abbiamo ancora visto sicuramente il Bernabé che abbiamo ammirato in Serie B, su quello concordo anch'io, ecco, ci aspettiamo molto di più. Lui stesso penso che si aspetti molto di più da se stesso, dalle sue qualità, ma non mi priverei mai, nemmeno io, di Bernabé, perché nel mercato di gennaio avevamo detto che avevamo bisogno di qualità in questa squadra per la carenza della rosa, e Bernabé è uno di quei pochi giocatori che può accendere veramente la partita con due lampi, e basta vedere la partita con il Lecce, due palloni toccati, un gol e un assist, quindi l'importanza di Bernabé è fondamentale.
La sua importanza è fondamentale, così come fondamentale è stata la presenza di Corvi in campo. E continueremo a parlare di Corvi, lo faremo con te Nicolò, resta lì, restate anche voi lì, andiamo solamente un minuto in pubblicità.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
Palla in tribuna. In studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, siamo di nuovo con Nicolò Gazzi, stavamo appunto parlando, introducendo quello che è il discorso di Corvi e della sua, insomma, della sua impronta positiva in questo Parma, perché in assenza di Suzuki non era semplice, ma insomma io conto quasi 10 punti Nicolò, questo portiere è stato fondamentale.
Sì, probabilmente quando era arrivato il portiere spagnolo Guaita ci siamo fatti di brutti pensieri noi, pensavamo che la società non l'avesse metto in capitolo su Corvi, su Rinaldi, invece lo stesso Corvi, lo stesso Rinaldi ci hanno detto che si sono appunto trovati con questa e Cherubini per discutere della loro situazione, e la società aveva piena fiducia in questi due giocatori. Io pensavo più che altro a Rinaldi perché ha avuto possibilità di giocare maggiormente anche lo scorso anno in Lega Pro, era comunque anche un giocatore della Nazionale Grande 21, Corvi l'abbiamo già visto in Serie B, e forse sta dimostrando veramente un portiere affidabile. Io do tanto di merito a Pavarini, perché Pavarini è veramente un signor preparatore di portieri, perché Corvi sta veramente partita dopo partita migliorando, dando sicurezza a tutto il reparto difensivo, migliorato moltissimo anche nelle uscite, nelle prese, quindi sta veramente migliorando, sta dando veramente una sicurezza maggiore a tutto il reparto arretrato.
E tu hai citato il lavoro dello staff, ed è giusto anche riportare quello che è stato scritto nella Gazzetta di Parma. Pensa che tutti e tre i portieri in questa stagione hanno ottenuto la statuetta del migliore in campo. Suzuki l'ha ottenuta in Genoa Parma, finita 0-0 il 14 gennaio. Filippo Rinaldi, in Genoa Parma 0-0. Quando parò il rigore a Cornet. Filippo Rinaldi 14 gennaio all'esordio contro il Napoli, ricorderai benissimo. E poi, addirittura Corvi due statuette, sempre col Genoa, e poi domenica scorsa nel derby col Dallaro, dove è stato fondamentale, insomma, anche ha parato un tiro addirittura del Prato.
Sì, sì, no, Corvi è fondamentale, poi l'abbraccio con tutti i compagni, si capisce proprio l'affinità che hanno tra di loro, il clima che c'è, che si respira anche nell'ambiente stesso dello spogliatoio.
Sì, allora continuiamo con qualche messaggio. C'è Ampo che dice, tornando sul tema delle conferenze stampa degli allenatori, sempre banali, scontate, tutte uguali, un plauso speciale a Chivu. Era un piacere sentirle quando era a Parma, un vero signore, è l'unico che fa sempre interviste veritiere e non interpretabili. È un piacere ascoltarlo anche adesso. All'Inter, e poi di nuovo, allora signori, pronostichiamo, dato che sui social danno tutti il Parma vincente, allora diciamo pari, poi Fiore vincente a Como e pareggiano pareggio per Cremona e Cagliari insieme al Lecce. Questo è il pronostico di Marche, insomma, speriamo da un certo punto di vista. In questo momento la Fiorentina, abbiamo detto, dista 8 distanze, la classifica sorride al Parma, che però insomma Nicola non è ancora finita.
No, non dobbiamo assolutamente sottovalutare il prossimo match. È vero che 3 punti di Bologna ci mettono in una condizione di poter quasi accettare anche un pareggio con il Verona. Non scendiamo in campo con l'obbligo di vincere, però ovviamente se dovessero arrivare 3 punti faresti veramente un passo decisivo, quasi metteresti un piede in Serie A per il prossimo campionato. Quindi sicuramente non sottovalutiamo gli avversari, e la Fiorentina è sempre un'incognita, tutti si aspettano che ogni domenica, ogni weekend possa arrivare la sua vittoria che la potrebbe lanciare al campionato. finora sta stentando molto, ricordiamoci che comunque al primo poi arriveranno anche gli impegni in conference per la squadra viola, che potrebbe portare via ulteriori energie a questa squadra, e quindi possiamo solo che approfittarne.
Sì, e poi arriviamo naturalmente a quella che è la nostra partita col Verona, dove tutti pronosticano o comunque vorrebbero vedere la maggior parte dei tifosi dal primo minuto strefezza. Ad esempio Roberto ci dice addirittura una chicca: buongiorno Matteo, visto che i piccoletti hanno fatto la fortuna del Parma, vedi Zola, Giovinco e Morfeo, spero che sia di buon auspicio anche per strefezza. Ecco, l'ex Como, come lo vedi dal primo minuto, potrebbe essere una chiave importante per questo match?
Sì, strefezza rispetto purtroppo all'Ondrejka e all'Olstagno, visto nelle ultime apparizioni, o comunque Olstagno anche dall'inizio anno, sono fuori condizioni, non sono ancora entrati in maniera decisa negli schemi del mister. Strefezza porta anche quel tiro da fuori, quell'imprevedibilità che mancava alla rosa, quindi sicuramente io lo proverei anch'io dal primo minuto, perché con Pellegrino, ripeto, potrebbe crearsi quella coppia che dicevamo già la settimana scorsa, con le dovute misure a Mauri e Giovinco, sia per grandezza con Pellegrino e di Giovinco con Strefezza.
Sì. E tu invece, sotto il profilo dell'atteggiamento, che Parma ti aspetti? Perché poi naturalmente è una domanda che pongo un po' a tutti i miei ospiti, ma insomma abbiamo visto il Parma forse a due facce nell'ultimo mese. Ti aspetti un Parma sempre molto difensivista o un Parma più aperto, più un po' positivo, oppure un Parma difensivista capace di creare? Perché questa forse è la vera chiave: un Parma che è capace sia di difendersi, ma quando è nel momento giusto, sapere con un blocco compatto, sapere andare ad attaccare quella che è la porta avversaria. Che Parma ti aspetti contro il Verona?
Io mi aspetto questo Parma qua che hai citato adesso, quindi un Parma molto difensivistico, che cercherà di sfruttare al meglio le occasioni che creerà, perché comunque Parma si è difeso molto in questa partita, però aveva davanti avversari di un certo spessore, non squadre che lottano per la salvezza, quindi con un tasso tecnico inferiore. Quindi penso che molto probabilmente saranno gli 11, a parte Troilo, che sono partiti per Bologna, e sicuramente questa preparerà la partita con l'ottica di non subire gol sicuramente, e di sfruttare qualche ripartenza che si creerà, e anche perché Verona, come abbiamo detto, non è un attacco importante, dal punto di vista difensivo hanno subito tanti gol, quindi sicuramente qualche occasione da parte nostra con Pellegrino e i nostri attaccanti si creerà, e dovremmo essere bravi a sfruttarla.
Poi
un Parma offensivo magari nella prossima partita con il Milan, dove magari potrà provare qualche soluzione diversa, come è successo contro l'Atalanta, contro la Juve, in quelle partite dove diciamo non hai nulla da perdere, ecco.
Sì, Milan, dove poi nel secondo tempo si è visto nel girone di andata, forse il miglior Parma, lo ricordiamo qua molto spesso, perché un Parma così così brillante in fase di costruzione, così aggressivo, si è visto solo in quella frazione di tempo. Comunque abbiamo il messaggio di Pippo: non mi piacciono le critiche a Bernabé, sta giocando in un ruolo di fatto esterno a destra che fa pugni con le sue qualità. Spesso si trova nella zona di centrocampo, sulle linee di fondo, con tutti dietro e lui triplicato, allo strappo e dribbling in 20-30 metri, come ha sempre dimostrato davanti alla difesa in uscita. Nella sua zona, eventualmente, ci vuole un velocista, tipo Gervinho. Cosa ne pensi?
Penso che comunque Bernabé in Serie A è stato allenato da tre allenatori: Pecchia, Chivu e adesso questa, e nessuno dei tre è riuscito a tirare fuori il meglio da questo giocatore attualmente, quindi bisogna capire fino a che punto Bernabé è davvero questo grande giocatore che pensiamo noi, che io stesso anch'io penso, perché comunque può capitare un allenatore che non ti trova a posizione, ma con questa comunque l'abbiamo già provato dietro le punte, davanti alla difesa, mezzala, quindi ha già cambiato diverse posizioni, ma il risultato finora è rimasto bene o male lo stesso, a parte Lecce. Quindi Bernabé è sempre quell'incognita che uno può dire dove la mettiamo e perché, e c'è sempre qualcuno che potrebbe discuterne sull'utilità o meno del giocatore spagnolo.
Direi che la tua analisi è stata completa ed esaustiva. Ringrazio Nicolò Gazzi, grazie per il tuo contributo di oggi. Ciao. Poi c'è Davidone che, da papà di un portiere, vorrei segnalare una bella intervista sulla Gazzetta dello Sport online di oggi a Matteo Gualdalben, che è un doppio ex della partita di domenica, avendo giocato da noi come secondo di Buffon e a Verona. Sì, fra l'altro le sue parole sono davvero toccanti, perché diceva: Parma giocavo poco, soffrivo di depressione, tanzi pretendeva di pagarci in azioni della società. Insomma, è un'intervista davvero molto toccante, soprattutto quando parla della depressione. Sì, la conferma: quando sono rientrato mi sentivo uno schifo, addirittura dice, non ero un fenomeno ma un buon giocatore sì. Dopo quello scontro non mi sentivo neanche quello, buio totale, ansia, frustrazione e sofferenza. La mia forza mentale era sparita, non riuscivo ad allungare il braccio, sentirmi vivo. Giocavo e pensavo, cavolo, dov'è finito Gualdarben? Se tornassi indietro mi affiderei a uno psicologo. Che molto spesso nel calcio viene minimizzato questo tema, l'aspetto mentale dei giocatori, l'aspetto umano, perché alla fine noi parliamo dei ragazzi in campo, di tutti, anche di Bernabé, vedete oggi, ma poi ci sono tanti risvolti di ogni personalità, di ogni carattere che bisogna tener conto. Alla fine sono ragazzi molto giovani, specialmente oggi quelli del Parma, e molto spesso anche noi ci dimentichiamo di questo e dovremmo fare una riflessione a riguardo. E poi parla della sua prima crisi a Parma: quando ero il vice di Buffon e non giocavo mai, è stato lì il periodo della mia prima crisi. Giustamente, quando lo vidi in ritiro nel 97, dissi al mio agente che avrei fatto solo panchina, pensavo di essere bravo. Poi arrivò Gigi, inutile aggiungere altro. Detto ciò, mi venne la psoriasi sulle braccia, ero sempre in panchina. Quando andai a Piacenza sparì tutto in 10 giorni. E poi parla anche del suo rapporto a Buffon, dove dice che aveva sicuramente un rapporto ottimo, ma naturalmente lo soffriva come compagno di squadra. Noi ci fermiamo un attimo in pubblicità, torniamo e parleremo poi naturalmente degli avversari del Verona.
Palla in tribuna. La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Non può funzionare. Vogliamo cose troppo diverse. Io un'auto compatta e tu spaziosa. Io da parcheggio in città e tu da gita fuori porta. Sulla tecnologia ci siamo, ma basta.
Tesoro, ma c'è Ford Tourneo Courier a 19.950 euro.
Perfetto!
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna. In studio, Matteo Giavazzoli.
Terza e l'ultima parte di puntata. Naturalmente abbiamo analizzato tutto quello che è la situazione del Parma, la situazione dell'antivigilia di una partita importantissima anche e soprattutto per la classifica di Serie A. Ma ora è tempo di analisi anche degli avversari per capire la situazione, gli aspetti mentali, gli aspetti fisici, gli aspetti tattici. E lo facciamo subito con un giornalista naturalmente importante di Verona, Simone Antolini. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie dell'invito e buon pomeriggio.
Simone, insomma, la notizia d'inizio mese, l'esonero di Paolo Zanetti, squadra affidata di interim a Paolo San Marco, fra poco parlerà in conferenza, ma insomma, è stato promosso da primavera questo allenatore, ma che allenatore è, che impronta vuole dare alla squadra? Quali sono le tue prime sensazioni?
Allora, sai, come carta di identità per quanto riguarda l'allenatore, abbiamo avuto la possibilità di vederlo allenare solo in primavera, perché il suo è un percorso abbastanza fresco. Sicuramente un allenatore che crea grande condivisione. È chiaro che stiamo parlando, come ti dicevo, di un allenatore che arriva dal basso e che adesso merita di essere valutato. Un allenatore che dà grande energia, chiama a giocare la palla, che crea un senso del gioco rapido, avvolgente, che dà grande attenzione al fraseggio e comunque anche all'aspetto difensivo. È chiaro che è arrivato in un momento, anticipavi tu, a interim, ma non è da escludere che possa restare fino a fine stagione. È arrivato nel momento peggiore per un esordiente, per una piazza che è frustrata e delusa per i risultati, per la difficilissima posizione di classifica e anche per il percorso che deve fare adesso. È stato un battesimo di fuoco questo pareggio, però io credo che comunque vada questo picchio di stagione, resti 3 partite, resti fino alla fine, si farà fatica a valutare veramente l'evoluzione dell'allenatore Stannato.
Sì, voglio andare con ordine per quello che riguardano i temi del Verona, perché prima di chiederti cosa vi aspettavate di preciso in quella partita, in quello scontro diretto contro il Pisa, finito 0-0, dove ci sono stati delle occasioni, comunque forse non si è visto un gran gioco, ma ci sono state delle occasioni. Voglio chiederti se secondo te l'esonero di Paolo Zanetti è stato un esonero giusto.
Ma sai, guarda, io ti dico, non è una domanda che mi crea difficoltà, però è una domanda di difficile risposta in questo senso, in questo senso. E bisognerebbe capire, dire, giusto in quale senso, mi venga a dire, per quanto riguarda i risultati che non arrivano. Sì, per quanto riguarda lo sviluppo di un certo tipo di gioco con il Verona fragile difensivamente e in difficoltà nel creare a livello offensivo. Sì, però se mi viene da dire un aspetto umano, motivazionale, legato a Zanetti, mi vede dietro di no, in questo senso.
Esatto.
Comunque sia, il mercato del Verona è stato un mercato complicato, fatto di giocatori venduti proprio per un discorso di linea e di un aspetto tecnico-tattico che è stato rivisitato nel corso di questi due anni, e Verona che ha avuto una cifra tecnica rivista, non certo, valutazione mia, in un clamoroso rialzo. Lui è diventato perfetto parafulmine, l'anno scorso ha regalato in un momento difficile una salvezza tutt'altro che scontata, quest'anno ha pagato sì, come tutti ha commesso anche lui, probabilmente nel percorso in itinere degli errori, però si è trovato a gestire una situazione tutt'altro che facile.
Sì, perché poi esattamente la mia domanda vertiva su Paolo Zanetti, perché anche nella trasferta che il Parma ha fatto a Verona, diciamo che dava la sensazione di avere in mano la squadra da un punto di vista sicuramente umano, morale, come blocco, sembravano i giocatori uniti a lui, o meglio, questa poi è l'impressione di una partita, poi non so se effettivamente era così, e quindi è stato curioso capire da un certo punto di vista quello che è stato il suo esonero. E le prime sensazioni su San Marco quali sono? Sono delle sensazioni buone?
Ma io credo, guarda, la prima partita è tutto avvenuto in maniera così rapida e veloce che non puoi dare sensazioni, perché le sensazioni le dai su gli accorgimenti, i cambiamenti radicali, le scelte di campo. In maniera molto intelligente credo che San Marco si sia un po' adattato alla situazione, cercando di dare seguito più o meno a quella che era la squadra. In questo momento non puoi permetterti degli stravolgimenti, tra l'altro anche il percorso e la genesi della cosa. Comunque è un allenatore che è scelto con soluzione interna, che dalla primavera va in prima squadra e quindi deve comunque seguire quella che è una linea che in maniera intelligente viene condivisa con il club. Diversamente è, fossero arrivati, visto che sono quelli nomi, Gotti piuttosto che D'Aversa, magari chiedendo e avendo un percorso anche professionale più delineato e diverso, avrebbero magari chiesto di fare dei cambiamenti, di prendersi la responsabilità maggiore di cambiare, dico io, certamente certo, il mobile o una funzione diversa con un giocatore. Quindi io credo che lui stia in queste prime partite traghettando il senso della stagione del Verona, e non ha poi tra l'altro ampi margini, perché questa è la squadra, il mercato è finito. Io non credo che Zanetti abbia fatto errori di natura tecnica clamorosi,
direi chiarissimo.
Il giocatore X che clamorosamente non ha giocato viene pescato dal cilindro adesso e diventa salvatore della patria. Non si è dimenticato di nessuno Zanetti, anche perché l'ha rivisitata più volte questo Verona alla ricerca di un punto di equilibrio.
Direi perfetto, un'analisi davvero completa. Io ti ringrazio, Simone Torini, grazie per il tuo contributo, grazie per essere stato qui con noi a Palla in Tribuna. Ciao, buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie dell'invito.
E continuiamo, però restiamo sempre sul tema Verona, continuiamo la nostra analisi tattica, lo facciamo con il giornalista dell'Arena di Verona, Gianluca Tavellin. Ciao, benvenuto, bentornato Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, sappiamo che fra pochi minuti avrai poi quella che sarà la conferenza stampa, infatti ti lasciamo andare, non ti tratteremo troppo di Paolo San Marco naturalmente, ma ecco, è il piano tattico quello che, su cui mi focalizzerei. Che piano tattico ti aspetti nella partita contro il Parma? Poi parleremo anche dell'aspetto mentale di questa squadra.
Ma sai, bisogna un po' capire innanzitutto in che condizioni ha ereditato la squadra San Marco, perché sono le condizioni chiare di una squadra che è in difficoltà, che è l'ultimo posto in classifica, che ha dovuto patire una serie di infortuni infinita fin dal ritiro. Ricordiamo che il Verona ha un giocatore come Suso, che se anche vai a vedere il suo score non ha fatto tanti gol e non ha fatto tanti assist, è comunque un giocatore che spaccava le partite per la sua rapidità, per la sua abilità nel congiungere, nel tessere un reparto all'altro. In più era anche un giocatore molto brevidigno, dotato di buona tecnica, che costringeva spesso gli avversari ai falli. Quindi sai, anche quelli nell'arco di 90 minuti hanno il loro peso. In una partita fece ammonire, mi sembra Roma, fece ammonire addirittura 3 giocatori. Quindi sai, per il Verona, il Verona che negli ultimi anni si era anche retto molto su questo asse slovacco, cioè con il regista Duda e con Suslov, ritrovarsi senza Duda. Infatti il Verona in pratica adesso proverà ad adattare Lovric, che poi tra l'altro non sta neanche troppo bene e non si sa se verrà convocato, lo scopriremo questa sera. Alternare Gagliardini con questo Al-Musrati, che ha un bel pedigree ma probabilmente un po' lento per il campionato italiano, sono stati dei grossi problemi. Quindi ha ereditato San Marco una squadra che è stata bersagliata dalla sfortuna, e in più non è riuscita a vincere quelle partite che doveva vincere nelle prime 10 giornate e si è trovata nel marasma più totale. È un classico, no? Quindi sai, è difficile. Poi Verona c'ha anche un po' comunque un monte ingaggi da non sforare. Duda è andato al Verona e ha detto: io ci sto, però a me gli arabi offrono 2 milioni di euro, voi riuscite a coprire una cifra di questo tipo? E il Verona ha detto no grazie, perché comunque il giocatore che guadagna di più al Verona è Serdar, che purtroppo è un'incompiuta e anche lui si è infortunato e in qualche modo cerca di finire la stagione con un crociato malandato, che guadagna 850.000 euro netti, nel senso sono 3-4 giocatori che hanno questo stipendio, poi sono tutti attorno ai 400.000, cioè sai, è difficile poi andare a competere a livello di Serie A con altre formazioni dove magari se ne fregano delle gerarchie interne o comunque di mantenere una gestione abbastanza lineare un po' per tutti, magari creando anche dell'invidia all'interno dello spogliatoio, e con giocatori che comunque non possono dare più di quello che hanno dato fino a questo momento.
Certo. E invece per quanto riguarda quello che è stato del mercato di gennaio, insomma, la cessione di Giovane è protagonista suo malgrado, sia in senso positivo che suo malgrado in senso negativo nella partita contro il Parma nel girone d'andata, è stata una perdita importante per l'organico del Verona.
Sì, però io l'ho anche scritto più volte, a parte che secondo me Giovane, sai, rischia di essere risucchiato in questa vita frenetica che noi tutti facciamo, e il calcio chiaramente è lo specchio della vita, perché da essere un signor nessuno si è trovato per una serie di circostanze a giocare nel Napoli. Quando rientreranno tutti i big del Napoli, io auguro a Giovane di poter dimostrare di essere da Napoli o comunque di essere di una squadra di prima fascia, ma sai, quindi in quel momento lì il Napoli aveva la necessità di prendere un giocatore, è un giocatore di prospettiva, ma è un giocatore che il Verona ha più tolto che ha dato. Spiego: grande partita con l'Inter, purtroppo si è perso l'ultimo secondo, grande partita con il Parma, è stato accecato, non lo so, e ha lanciato Pellegrino in gol quando ormai penso che con grande onestà possiate sì, dirlo sì. Anche voi, il risultato era inchiodato sull'1-1 quantomeno, certo. Quindi sai, è vero, è stata una plusvalenza piena, è stata una plusvalenza piena. Dopo sai, in Brasile spesso i giocatori sono degli agenti, non sono neanche della società. E quindi sai, bisogna capire anche qual è la fetta che si è portato a casa la gente di Giovane. Fai fatica a far calcio così. La realtà è che gli americani non l'hanno detta, la realtà è che il Verona ha ereditato una situazione societaria, economico-finanziaria molto molto delicata, molto molto delicata, lo testimoniano anche questi 150 milioni lordi di debito che la società ha. È vero che ne ha quasi quasi 78 di crediti, ma è anche vero che attualmente ad oggi il disavanzo è attorno ai 49 milioni di euro. Dopo, sai, è chiaro che Begali è un giocatore che manca da due mesi, ma è un giocatore che ha già gli occhi addosso di molte società, e come lui anche Bella Kocap, che è stato riscattato per una cifra importante, è stato riscattato per 4,5 milioni, e quindi, sai, il Verona in qualche modo avrà un proseguo nella malaugurata ipotesi che retrocederà in Serie B, insomma avrà sicuramente, tra paracadute e altre situazioni, avrà la forza per poter ripartire. Dopo, sai, purtroppo qui l'ambiente è un po' rassegnato, ecco, quello perché si sono mancate troppe opportunità. Anche la Cremonese, che è che da alcune giornate non è più brillante, non si è riusciti una ventina di giorni fa ad andare a vincere a Cremona. Forse se Zanetti avesse vinto a Cremona sarebbe ancora sulla panchina del Verona. Adesso, sai, è difficile giudicare San Marco, che è stato proiettato lì con, credo, solamente preparatore atletico. Arriva dalla primavera.
Avresti scelto lui? Avresti scelto lui?
Non ho capito, scusa.
Avresti scelto lui come successore di Zanetti? O forse un po' figlio che desse una scossa al gruppo?
D'Aversa ha detto no, grazie, perché era ancora fresco il discorso di Henry con i tifosi. Ricorderai il tecnico che aveva preso un abbaglio, un colpo di sole, aveva dato una testata alla fine della partita al giocatore francese, che gli era costata l'esonero anche. E in più, giustamente, sia D'Aversa che anche Gotti chiedevano la possibilità di avere un biennale, perché effettivamente, per come si è messo il campionato e per com'è il calendario del Verona, effettivamente salvare questa squadra a maggio sarebbe veramente un altro miracolo sportivo, forse ancora più miracolo rispetto a quello di tre stagioni fa, quando il Verona si salvò allo spareggio contro lo Spezia.
Ed è più l'ultimo, poi ti lascio, ed è più quindi sotto l'aspetto dell'umore, del morale della squadra, è un Verona che si presenta al Tardini un po' scosso dal periodo no, piuttosto che un Verona rabbioso, quindi.
Beh, allora, è chiaro che per il Verona quella del Tardini può essere anche un'ultima chiamata, però, sai, poi dipende anche dai risultati delle altre, dipende anche dal fatto che, cioè, comincia a dipendere dalle altre, no? La Cremonese, l'abbiamo già detto, è in un momento opaco, prova in sia che Nicola si è portato un fedelissimo come Luperto in difesa, ma o comincia a rallentare qualche altra formazione, allora, sai, probabilmente anche il pareggio o la vittoria ogni tanto tiene vivo il Verona. Certo è che l'input che ha dato la società a San Marco e un po' tutti i giocatori è quello di non sbraccare e di non anticipare un verdetto come quello della retrocessione, perché, ragazzi, siamo al 15 di febbraio. Nel calcio d'oggi, con le 5 sostituzioni, con i procuratori che comandano, col mercato praticamente sempre aperto, non è come una volta che, se sbagliavi a novembre, era facile che certe formazioni a gennaio fossero già in fondo alla classifica e fossero andate, tra l'altro, in un calcio magari dei due punti, oppure in un calcio diverso. Io ricordo sempre a tutti, visto che c'era Pastorello, che a Parma conoscete molto bene, sì. Ricordo sempre a tutti che il Verona retrocesse a 39 punti in un campionato a 18 e non 20 squadre, con 4 retrocessioni. Oggi i presidenti non accetterebbero mai le 4 retrocessioni di 18 squadre, non le accettano con 20. Figurati. Quindi è arrivato San Marco, vi devo salutare.
Gianluca, grazie per voi. Il tuo contributo, ciao. Insomma, diciamo che ha dipinto il calcio di oggi in maniera eccezionale, giornalista dell'Arena di Verona Gianluca Tavellin, davvero molto interessanti sono state le sue parole, il suo contributo a Palla in Tribuna. Ma poi abbiamo anche i vostri ultimi messaggi, che un po' parlano di tutti quelli che sono stati i temi della puntata, quindi non penso Bernabé con Pecchia, tutt'altro giocatore, sicuramente messo nel posto giusto in campo può rendere. Poi di nuovo su Bernabé, lo scorso anno con Pecchia, prima di fortunarsi, ha fatto benissimo in A, o ci siamo dimenticati. Di nuovo, sempre su Bernabé. Buongiorno. Se lo spagnolo non gioca secondo le aspettative è perché è un buon giocatore, ma non un campione. In questa stagione ha giocato 3-4 volte laterale, ma per lo più fa la mezzala. Pertanto gioca in mezzo ed è l'evoluzione della partita che lo può portare 10 metri avanti o indietro, piuttosto che più decentrato. Sarà interessante capire quella che sarà la sua posizione in campo. Dello spagnolo, così come quella che sarà il piano tattico a disposizione di tutti i gialloblu. Noi siamo giunti nel frattempo al termine di questa puntata. Ringraziamo naturalmente Simonetta Collini e la regia, ringraziamo tutti i miei ospiti, a partire da Gigi Apolloni, al tifoso Nicolo Gazzi, ai due giornalisti veronesi Simone Antolini e Gianluca Tavellin. Ringrazio poi voi tutti per averci ascoltato fino ad ora. Vi ricordo la radiocronaca in diretta dal Tardini per il Parma Verona domenica alle ore 14:45, circa un quarto d'ora prima della partita. Parla in tribuna torna lunedì sempre alle 14. Un grazie e un saluto, ciao.